Enzo Bucchioni, buongiorno Enzo, benvenuto.
Buongiorno a voi, ritrovati a tutti, ciao, ciao Tommaso.
Claudio, provincia dell'Aquila, è con noi, ciao, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi che mi fate passare quando vado in macchina, soprattutto perché vi ascolto solo in macchina, a casa non ce l'ho la radio, mi fate passare dei bei momenti, diciamo, di storie, di quello che sentite tutte persone qualificate, e mi fa molto piacere sentirvi. Complimenti.
Grazie.
Volevo io soltanto un piccolo, diciamo, le cose mi è venuto in mente, io sono romanista, ma non vi telefono perché sono romanista. In merito al Bologna volevo dire che praticamente io mi auguro che qualcuno del Bologna dirigente si stia ascoltando, perché se il Bologna adesso se ne va via l'allenatore, se ne va via i migliori giocatori, in Europa che ci va a fare in Coppa dei Campioni, a fare la gente? Allora io vorrei che con questa mia telefonata ascoltasse qualche dirigente e facesse la squadra forte, in modo che non si frega un posto a una squadra tipo anche la Lazio, anche il romanista, tipo l'Atalanta, che so.
Ok, va bene.
Lasciano i giocatori che ci stanno e la rimborsano nel Bologna, così magari non dico vincere la Coppa dei Campioni, ma non la cacciano.
Quello forse no, però insomma potrà parteciparvi se come ne acquisisce il diritto con pieno merito. Enzo, partiamo dal Bologna.
Claudio, sarebbe bello, mi viene la prima considerazione da fare questo, sarebbe bellissimo questa squadra, Thiago Motta, questo gruppo di giocatori che stanno facendo delle cose straordinarie, portassero anche in Europa questo gran calcio, questo modo nuovo anche di approcciarsi per una società di medio livello, dalla grande storia, ma attualmente erano 25 anni che il Bologna non tornava nelle coppe, quindi siamo dentro una magia, un frutto di un lavoro, di una programmazione, delle idee dell'allenatore, di un gruppo che lo segue, tutto bellissimo Claudio. Poi però c'è una realtà con la quale si va a cozzare, la realtà del calcio, che di questa parte, voglio dire, se vogliamo anche un po' sentimentale, romantica, ormai non ha più nulla, quindi l'allenatore si sta guardando intorno, probabilmente ha già fatto con la Juventus, sicuramente anche perché la carriera, voglio dire, le ambizioni personali, fare la Champions con la Juve o farla con il Bologna, mettendo da parte il romanticismo e questo grande traguardo che sta per raggiungere il Bologna, glielo auguriamo fortemente perché sono belle favole, però dall'altra parte c'è il peso di un brand straordinario, di una società, anche lo stipendio. Lo stesso discorso vale per i giocatori, quando parliamo di attaccare, io non so se qualche giocatore del Bologna contattato da altre società avrà risposto, risponderà, no, io resto a Bologna perché sono attaccata alla maglia. Me lo auguro, Claudio, però credo proprio di no. E allora, di fronte a queste considerazioni, qualcuno esiste ancora, ma sono famose mosche bianche, e allora di fronte a queste considerazioni si mettono i panni dei dirigenti. È logico trattenere un allenatore che vuole andare via, che vuole confrontarsi con un altro tipo di piazza, con un altro, andare avanti nel suo lavoro? No, non sarebbe logico, perché tieni uno che con motivazioni sotto zero, pentito di non avere o di essere stato o arrabbiato fra virgolette per essere stato costretto a rimanere lì in virtù di un contratto, lo stesso dicasi per i giocatori. Quindi morale, Claudio, devono rimanere nei posti e nelle situazioni quelli che ci vogliono rimanere, per tutte quelle cose che abbiamo detto finora. Chi non ci vuole rimanere deve andare via. Abbiamo visto chi è stato costretto a rimanere poi è andato incontro a un fallimento o un rendimento inferiore a quello che aveva prima. Storie di questo siamo pieni. Però chiudo, Claudio, lì c'è un grande dirigente che si chiama Sartori, oltre a una società seria con il proprietario ricchissimo, non viene percepito, a volte saputo, ma insomma le risorse sono tante, poi bisogna vedere quello che vuole investire nel calcio, ma la soddisfazione della Champions credo che porterà investimenti. Hai un dirigente che ha fatto grande il Chievo, l'Atalanta, ha messo le basi per questa grande Atalanta, io mi fido molto di Sartori, non possiamo dire che questo, Claudio. Poi la Roma, auguriamo anche alla Roma di arrivarci, visto che poi la sua considerazione nascondeva questo, è meglio mandare le squadre più forti, e mandiamoci anche la Roma, potrebbero essere sei se tutto va bene alle nostre squadre in Champions quest'anno.
Allora abbiamo Simone da Genova, ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti, complimenti innanzitutto per la trasmissione perché siete veramente fantastici, bravissimi.
Grazie.
Due domande, spero più rapide possibile. Allora, la prima, volevo sapere dal dottor Bucchioni cosa ne pensava delle esternazioni di ieri di mister Pioli riguardo alla facilità dei complimenti dopo essere stati vittoriosi. Io mi ricordo che Inzaghi fece i complimenti anche dopo la sconfitta di 2 anni fa sul filo del rasoio, tra l'altro. E la seconda invece riguardo a questo nuovo finanziamento di Zhang col fondo PIMCO, sarebbe, io lavoro in Allianz, quindi insomma so che PIMCO è di proprietà di Allianz, però seguono commenti divisivi, oggi sì, domani ni, oggi forse, niente, volevo sapere cosa ne pensava il dottor Bucchioni e voi tutti, grazie mille.
Ok, grazie a te. Ciao Simone, due domande quindi tra Milan, Inter, derby e, come dire, scudetto e futuro Inter. Prego.
Sì, ma Simone, in questa storia cominciavo dal fondo perché i tifosi dell'Inter, credo Simone aver capito, i tifosi dell'Inter, ma qui siamo in una situazione economico barra finanziaria, anzi meglio finanziaria, che prima o poi andrà risolta. Io ho l'impressione che sia un'altra pezza, no? Messa in un momento di difficoltà da parte della proprietà, di liquidità, di adempio, insomma non ci sono i soldi per pagare il mutuo. Io faccio sempre questa cosa del mutuo per capirci, no? Il mutuo non ce l'hai, per non farti pignorare la casa e fai un mutuo con un'altra banca che si accolla a quel mutuo precedente più gli interessi, quindi andiamo in soldoni, no? Da 300 sono diventati 400 quelli che dovrai restituire a PIMCO, a sua volta PIMCO ti metterà gli interessi, sarebbe da dire anche Sempronia, poi dopo, no? La battuta persino scontata, magari fra 2 anni verrà fuori Sempronio che ti dice vabbè allora me raccollo io. Ma diventa poi una cifra è sempre più insostenibile, prima o poi questa cosa andrà risolta. E allora io credo che questa visione economico-finanziaria, finanziaria barra economico, ci sia l'attesa di un qualche compratore del momento utile, perché li potrà rifare i soldi Zhang, potrà ritrovare le risorse per dare al fondo i soldi che il fondo deve avere, va lì con 400 milioni, ecco, io sono pari ora, l'Inter è tutto mio, pensavo al Milan, la seconda domanda, l'Inter è tutto mio, e quindi non lo so, mi pare che le sensazioni siano tutt'altro, la situazione economica delle aziende di Zhang l'abbiamo raccontata filo per filo, e quindi questa situazione è un tampone. Io dal punto di vista del tifoso dell'Inter penserei alla situazione sul campo, che comunque è rosea. È vero che quello che deriva da una società come l'Inter dovesse andare male, come qualcuno ha ipotizzato, no? Nei mesi scorsi, non ci sono i soldi, mio Dio, cosa succederà? Ma cosa volete che succeda? È un brand talmente, magari ci rimette Zhang come ci ha rimesso Yonggong Ling del Milan, che gli hanno portato via il Milan, ci rimetterà lui, ma credo che un brand come l'Inter, già fortissimo, consolidato anche grazie al lavoro che ha fatto Zhang in questi anni con questo gruppo dirigenziale straordinario, perché la capacità di mettere insieme questo gruppo è stata sua, resti, e quindi dovesse succedere il patatrac finanziario, ci sarà qualcuno che, magari c'è anche qualcuno che aspetta lì per comprare l'Inter a un prezzo inferiore rispetto al 1,2 miliardi che vuole Zhang, chi lo sa, cioè gli squali nel mondo finanziario sono sempre lì pronti. E per quanto riguarda Pioli, ma io queste cose che dette e non dette lo capisco che irritano i tifosi e sono cose dette di pancia, tutta questa guerriglia dialettica. Io credo che nel momento della delusione forse ingenuamente posso pensare che quando fai i complimenti li fai davvero. Io spero che sia così, li facciamo a tutte e due le squadre, per un verso o per un altro. All'Inter ho detto, e non mi dilungo perché poi sembra di essere interista, non sono interista, io applaudo a chi fa bene calcio, e l'Inter ha fatto cose straordinarie pur con queste difficoltà economiche, i paletti che ci sono tutti gli anni, ma secondo me l'ha fatta anche il Milan in questi anni, andandosi a vincere uno scudetto inaspettato, inatteso, con una squadra che sicuramente non era all'altezza di altre, anche dell'Inter. Quindi se poi alla fine quest'anno non ha centrato obiettivi, ci può stare. Quindi qui complimenti, io spero sempre che siano sentiti, Simone, che le devo dire.
Allora, prima un vocale, però prima di un vocale, la MotoGP, le qualifiche per sprint race e gara, la pole la ottiene Marc Márquez, Gran Premio di Spagna, davanti a Bezzecchi, ottimo secondo, Martin solo settimo. Pecco Bagnaia, poi più tardi sentiremo anche le voci dei protagonisti e alle 15 vi raccontiamo la sprint race. Adesso una nota vocale con la nostra regia.
Buongiorno Sportiva, una domanda per Bucchioni. Allenare la Juve non è semplice, lo sappiamo, perché comunque il peso della maglia, le aspettative che ci sono sempre, ma siamo sicuri che se viene Thiago Motta riuscirà a fare molto molto meglio di quello che sta facendo quest'anno Allegri, e non sarebbe un pericolo per Thiago Motta che si potrebbe bruciare venendo alla Juve? Saluti Nino da Torino.
Grazie a Nino da Torino, prego Enzo.
Sì, grazie. Ma guardi, queste cose sono, le diciamo sempre, no? Quando vedi fare il salto da un allenatore che arriva dal Bologna, con tutto rispetto al Bologna, la storia del Bologna, la Juve è un'altra storia, la dimensione, tutto lo sappiamo. Lo diciamo in genere quando c'è un. Io credo che dire di queste cose a Thiago Motta non si tenga conto della storia dal punto di vista personale, dal punto di vista del giocatore, dell'essere stato un campione, d'avere vinto, quelle robe lì, le pressioni, le tensioni, non riesce a gestirle chi non le ha mai vissute. Quando ci sono degli allenatori che per merito loro hanno fatto cose straordinarie, mi viene in mente Sarri, che vengono dalla provincia, non hanno una storia come calciatore, quindi è più complicato, magari poi magari ci riesco lo stesso come Sarri, appunto. E io Thiago Motta non credo abbia questo tipo di problema approcciando alla Juve, e il suo tipo di calcio ha funzionato a Spezia, non è che è una stagione, allora potrebbe essere una stagione straordinaria, ti riesce tutto bene, è un gruppo che ti segue, tutte quelle cose che diciamo sempre anche qui. E qui ci sono delle verifiche che vanno nel tempo. Questa è la terza stagione che fa Thiago Motta straordinaria, però io ci metto anche quella dello Spezia. Certo. Ha salvato lo Spezia con delle invenzioni dal punto di vista tattico, andava guardata quella squadra lì. Gli osservatori del calcio a volte sono distratti, andava guardata quella squadra lì, e quello che ha fatto Thiago Motta, si è salvato meglio di Italiano a Spezia. E poi questi due anni al Bologna di crescita continua, credo che sia invece, allora rivoltiamo il discorso. Non voglio essere ingeneroso, ma fare meglio di Allegri in questi anni, credo che sia anche invece il momento pronto. Se ci fosse andato dopo un periodo di vittorie, di trionfi, vai a prendere l'eredità di un allenatore che ha fatto benissimo, e allora poi i confronti sarebbero troppo impietosi e difficili. Ora il confronto è facile, una squadra che non ha gioco, che va in difficoltà contro tutte, anche l'altra sera con la Lazio, poi si è qualificata in virtù della partita dell'andata, ma voglio dire, ricorderete questa stagione, che non è l'unica e sarà l'ultima, io spero, per i tifosi della Juventus, che meritano un altro gioco, poi soprattutto ci sono i giovani da far crescere, e chi li fa crescere? Allegri, mentre Thiago Motta ha fatto correre anche i magazzinieri nel Bologna, quindi voglio dire, io credo che questo tipo di problematica non ci sia, e mi auguro di vedere una Juve che giochi un calcio straordinariamente bello l'anno prossimo come quello del Bologna a livello europeo, perché il nostro calcio sta crescendo a livello europeo proprio grazie alla mentalità di alcuni allenatori. Purtroppo Allegri non è fra questi.
Buongiorno a tutti, buongiorno al grande professor Bucchioni. Ma seguendo il ragionamento di prima sugli allenatori di Serie A, non è che rischia Italiano di rimanere col cerino in mano, quindi fermo, o di andare al Torino, che non è, certamente non è un avanzamento di carriera come magari si aspettava lui avendo in testa il Napoli. Grazie.
Ecco qua un tema di grande attualità, direi, no? Sulla giostra degli allenatori, il nome di Italiano si fa da tanto tempo, però può anche succedere quello che ci diceva l'amico che non ci ha detto come si chiama. Comunque, insomma, una bella domanda. Enzo?
Sì, una bella domanda, ma io non credo che Italiano avesse col cerino in mano. Il Bologna lo sta corteggiando, poi vedremo, il Bologna lo sta corteggiando. Se io fossi un dirigente, vado a vedere quello che ha fatto Italiano. Parlavamo prima di Thiago Motta, della storia. No? Quello che ha fatto a Spezia, quello che ha fatto a Firenze, nonostante ci sia una parte della tifoseria fiorentina che non ami questo tipo di calcio, le ripartenze dal basso, questi gol presi in contropiedi, che però vai a vedere alla fine la Fiorentina è la quinta difesa del campionato, quindi non ti puoi fermare solo la facciata quando fai un'analisi di un certo tipo di calcio. E credo che Italiano abbia un gran numero di estimatori proprio fra i dirigenti più attenti, a quelli che vedono che fa crescere i giocatori, fa crescere le squadre, la Fiorentina l'ha fatta crescere. Quindi detto questo, che lo sappiamo, è evidente dalla storia degli ultimi 3 anni, le dico, il Napoli forse è sfumato, ma De Laurentiis l'ha chiamato anche 20 giorni fa, il Bologna lo corteggia, il Torino, per quanto mi risulta, ve l'avevo detto anche una ventina di giorni fa, ora è venuto fuori dai giornali francesi, ci sono anche delle società a livello europeo che stanno valutando il profilo italiano. Ha un grande procuratore che non guasta mai, voglio dire, Ramadani, Falli Ramadani, quindi che ha una visione anche qui molto ampia, e quindi credo che non rimarrà senza squadra. Poi la sua decisione di lasciare la Fiorentina è legata a qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare: quando un allenatore sente esaurito il suo ciclo in un posto è giusto che cambi. Magari già sa che c'è questo rischio, magari noi non sappiamo già fatto con qualche squadra. Quando le pile sono finite è inutile tenere un allenatore su una panchina, sarebbe far del male a lui e alla società, per la società un autogol.
Allora abbiamo Mauro Dall'Oddi. Ciao Mauro.
Ciao Mauro, mitico Mauro, ho anticipato io stamani, numero uno.
Mitico sei fan, tu, sommo
il
poeta.
Fan di Mauro.
Sommo poeta. Vabbè, e oggi grande. Da Dante.
Quindi vi
da
conoscete Dante, bene, ecco.
Da Dante vorrei, Enzo, che ti trasformassi in boccaccio.
Ah, quindi vuoi qualcosa di
Sì, perché no,
di piccante.
Io sono un anticardinale incallito, penso che il pesce puzzi dalla testa.
Non un antipapa, perché lì ci sono già stati nella storia. Un anticardinale.
Io sono solo un pro Enzo, il mitico Enzo, sublime. Detto questo, penso che il pesce puzza dalla testa, penso che purtroppo a questa proprietà del Milan lo utilizza solo per i suoi scopi, i suoi lucri, e rabbrividisco quando vedo i nomi degli allenatori che si stanno facendo in questi giorni, cioè aziendalista, poco ingombrante, senza pretese di ingaggio suo, senza investimenti, eccetera eccetera. Per cui io penso che se questi sono i nomi, veramente vedo un tunnel di difficile uscita, non vedo la luce. Io preferirei un Conte o un Motta, non me ne frega niente che uno sia un cuore milanista, mi basta che sia un allenatore con capacità, con serietà, che voglia vincere. Invece ho la sensazione che purtroppo Cardinale, più che vincere, gli basta partecipare e tamponare questi anni che mancano fino alla fine, alla, a sto benedetto stadio, se mai ci farà.
Bene, Mauro Dall'Oddi, che ben conosci, Enzo, prego.
Sì, ma perché tu non lo sai, Mauro è il presidente del fan club.
Ah, ho capito.
No, si finisce di scherzare. Ma Mauro, questa analisi non le dico che succederà così, perché non lo so. Però quando, probabilmente nessuno lo sa, si può ipotizzare quando ci sono le proprietà di questo tipo che devono far quadrare i conti, pensano poi di prendere una società per magari rivenderla fra qualche anno e fare plusvalenza. Il discorso economico va sempre tenuto in primissimo piano. Mauro, forse noi, lei, siamo un po' legati a quel tipo di calcio che non c'è più. Lei soprattutto, da tifoso del Milan, ha vissuto gli anni straordinari di Berlusconi, che quando gli dicevano per la passione c'è bisogno di comprare questo, e andava a comprare questo senza neanche chiedere quanto costava. Esaspero una situazione, perché prevaleva il cuore, la passione, l'idea di fare grande la tua squadra per la quale tifi, che in quel momento lì è anche la tua squadra dal punto di vista dirigenziale. Cioè qualcosa di, ne abbiamo viste tante, ad esempio parlo di Berlusconi perché Mauro è tifoso del Milan, ma i Moratti, i Sensi, tutta gli Agnelli persino nel loro splendore degli anni d'oro. Tutto quello è un calcio delle grandi famiglie finite. Oggi il calcio finanziario è questo: si fanno i conti, si fanno delle valutazioni. Anch'io, come lei, Mauro, come te, andrei a prendere Conte, gli do le chiavi della società come lui vuole, per carità, le chiavi nel senso la formazione della squadra, gli obiettivi, tutta una serie di cose che magari faccio fatica a pensare che abbiamo parlato di questa vicenda per Maldini, e Maldini è uscito, è andato fuori perché aveva le sue idee, voleva la sua autonomia, e nella catena di comando, come si chiama nelle aziende, è uno che non rispetta l'input che arriva dall'alto, quantomeno lo mette in discussione, vuole parlarne, e diventa un po' di sabbia nei meccanismi. Quindi questa è la realtà. Poi però se la società vorrà investire, andrà a prendere i giocatori per fare il Milan più forte, questo io lo spero per i milanisti, credo che nell'interesse di far crescere il brand sia soprattutto di cardinale, se ha l'idea di rivenderlo, magari aspettando di fare lo stadio, che può essere un investimento immobiliare straordinario. Ora si parla di Lopetegui, e Lopetegui, come ha detto il saggio Enrico Sacchi, gli allenatori stranieri in Italia fanno fatica, abbiamo la scuola straordinaria di allenatori e magari sarebbe meglio pescare da lì. Questa è una verità, però Lopetegui ha un'esperienza internazionale, ha allenato la Spagna, ha fatto molto bene, anch'io come te, Mauro, andrei a prendere Conte, però questo è l'allenatore che potrebbe, per il tipo di calcio che fa, proseguire e anche migliorare con nuove energie il calcio di Pioli. Quindi stiamo a vedere lo scenario che si prospetta, capisco lo scetticismo.
Paolo da Torino è con noi, ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Volevo fare un paio di considerazioni. Una è questa, che secondo me noi abbiamo il vizio un po' di piangerci addosso in generale, però tutto sommato in questi ultimi anni le squadre italiane stanno dimostrando comunque una crescita, perché abbiamo delle semifinali, vabbè, non abbiamo più nessuno in Champions, ma l'altro anno l'Inter è arrivato in finale, abbiamo due squadre che fanno l'Europa League, le semifinali, sicuramente io spero che almeno qualcuna entri in finale, abbiamo, vabbè, la Conference viene un po' snobbata, ma comunque abbiamo la Fiorentina in semifinale, quindi sì. Tutto sommato mi sembra un calcio italiano in crescita, però benché sia in crescita volevo chiedere a Bucchioni cosa ne pensa del fatto di magari ridurre un campionato da 20 squadre a 18, come ha fatto la Germania, come noi a suo tempo eravamo già da 16, siamo passati a 18, quindi, e la Germania stiamo vedendo dei suoi frutti, perché comunque ha due squadre in semifinale di Champions, tra l'altro le due squadre nessuna è in testa alla classifica, perché la squadra che ha vinto il campionato è in semifinale di Europa League, quindi voglio dire, la forbice è bello vedere tante partite, ok, gli introiti televisivi fanno piacere a tutti, però vedere una Salernitana che ha 15 punti e un Inter che ne ha, ricordatemelo voi perché non mi ricordo a memoria, però con un margine così ampio, sì, per carità, però mi sembra che forse ci fosse un campionato leggermente ridotto, forse ne guadagneremo tutti, benché negli ultimi anni anche le squadre adesso di bassa classifica stiano facendo un bel calcio.
Ok, grazie, ne ho 86, quindi più di 70 rispetto all'ultima in classifica, l'Inter prima. Enzo.
Sì, questo è inaccettabile. Inaccettabile, ha ragione il nostro amico Paolo, condivido la sua analisi, che è quella che stiamo facendo non da oggi, da tanti anni, ricordando che 20 anni fa il format fu allargato per una vicenda giudiziaria tirata fuori da Gaucci del Catania per ripescaggi e quant'altro. Hanno detto 20 anni fa, un giorno dopo che hanno dovuto accogliere questa sentenza e allargare il format dei campionati, dire: ma dall'anno prossimo lavoreremo per tornare a 18. Una volta era 16 la Serie A, ma non vogliamo tornare a 16, sarebbero troppo poco, però hai qualcosa da limare, c'è, la Federcalcio lo avrebbe anche fatto, è nel programma di Gravina, anche nel primo mandato. E la difficoltà viene dalla Lega. Io credo che la Lega dovrebbe capire quello che ha detto Paolo, che poi è l'evidenza, che avere due squadre in meno e avere una Serie A invece più forte, più appetibile dal punto di vista anche commerciale, secondo me sarebbe meglio per tutti. Lo scoglio è lì, dovrebbero arrivarci, perché poi non dobbiamo neanche dimenticare il nostro movimento. Io non mi sono mai, non mi piango mai addosso, ma non si riferiva a me, qualcuno lo fa. Il nostro calcio è in difficoltà dal punto di vista dirigenziale, dal punto di vista della guida, ma dal punto di vista di chi poi lo pratica, ci sono venute fuori queste squadre frutto del lavoro straordinario di alcuni allenatori. Abbiamo citato l'Atalanta è un caso da studiare in positivo, abbiamo detto in tutti questi anni, la Fiorentina, le due finali, ora in semifinale ancora, e ha giocato tre semifinali di Coppa Italia in tre anni grazie alle idee che ha portato l'allenatore, ne abbiamo parlato prima. Parliamo del Bologna, è lo stesso. Parliamo dell'Inter, l'arrivo di Conte con certe idee che ha portato la mentalità vincente e sulla quale ha lavorato Inzaghi arrivando a creare una squadra europea. La Roma, avete visto che cambiamento ha fatto con De Rossi, che ha portato quel tipo di idee. Ecco, questo è il calcio. Ma lo stesso Pioli, gli anni che ha fatto bene, ha portato un calcio europeo. Le idee da chi lavora, da chi mette le mani in pasta tutti i giorni. Poi ti scontri con il sistema che non vuole ridurre le squadre per interessi di bottega, che poi sono, secondo me, autogol. Mancano le strutture, manca l'organizzazione, però il nostro calcio le radici non le taglia nessuno, Paolo. Dobbiamo sempre attaccarci alle nostre radici, alla tradizione anche della nostra scuola allenatori e grandi dirigenti che per strada li troviamo.
Allora, un'altra nota vocale con la nostra regia.
Buongiorno Sportiva, buongiorno al grande professore, che mi mancano tantissimo le sue pagelle, tantissimo, mi divertivo come un pazzo ad ascoltarle. E volevo chiedere, ma più che Thiago Motta, io ci vedrei bene Gasperini, perché nessuno vuole che venga Gasperini alla Juve? È juventino, ha giocato nella Juve, ha allenato i giovanili, secondo me sarebbe perfetto. Che ne pensa Enzo? Buona giornata a tutti, Lorenzo.
Ciao Lorenzo, grazie. Gasperini Juve.
Ma Lorenzo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della storia di Gasperini, anche il senso di appartenenza alla Juventus, sarebbe un allenatore che la Juventus avrebbe già dovuto prendere. Quando ha deciso di fare un salto in un calcio diverso, 4 anni fa, quando è stato esonerato Allegri, no, 5, quanti anni sono? Perdiamo anche il conto. Quando è stato esonerato Allegri, che poi sei passata a Sarri, sei passata a Pirlo, tutti quegli anni lì, sei dovuto tornare a un triennio di Allegri da dimenticare. Gasperini era a Bergamo e stava facendo benissimo e dovevi capire che poteva essere. Oggi non lo so, la disponibilità di Gasperini, un momento difficile, la Juventus, credo che lui personalmente lo farebbe, però ci sono dei rischi da entrambi. Poi Gasperini, secondo me, per il suo carattere, che per certi versi è anche apprezzabile, la sua scarsa però simpatia, devo dire, su tante piazze, è visto come un allenatore, e poi l'esperienza all'Inter che un po' l'ha segnato, anche se poi è stato spiegato 2000 volte, prendi una squadra di quel tipo, le avrebbe fatto male anche Guardiola, forse dopo il triplete, però è rimasto un po' marchiato da un allenatore che certe cose ai grandi giocatori non riesce a fargliele fare. Perché invece quelli che devono lanciare si mettono in mano sua, lavorano mentalmente e crescono. Però in questo momento, come diceva Lorenzo, la Juventus sarebbe un terreno fertile, perché con tanti giovani non ci sono i campioni che, come si sono ribellati a Sarri, potrebbero ribellarsi a Gasperini. Ci sono tanti giovani che hanno voglia di crescere e Gasperini li fa crescere. Però mi pare, Lorenzo, che la scelta sia stata fatta su Thiago Motta. Tutto ci porta lì, la famosa radio mercato. Però radio sportiva è meglio di radio mercato
sempre. Grazie Enzo Bucchioni, a presto nel weekend.
Grazie,
ci sentiamo.
A voi, buona giornata a tutti, ciao, a presto.